Sì, innanzitutto credo che questo discorso sull'intervento on the ground, quindi sul terreno da parte degli Stati Uniti d'America, sia da escludere almeno per quanto riguarda la Siria e credo anche per l'Iraq, in quanto non credo che gli Stati Uniti oggi abbiano l'interesse, che Obama oggi abbia l'interesse di far intervenire delle forze di terra in vista di quelle che sono le elezioni di medio termine che si terranno a novembre. Credo che dietro questo calcolo di intervento da parte americano ci sia innanzitutto un interesse appunto di politica interna, che è appunto quello di Obama, di presentarsi come un comandante in capo in grado di che ha una strategia per il Medio Oriente, che ha una strategia per l'Iraq, quindi per sistemare, diciamo, per mettere una pezza in quello che sta succedendo in Iraq. Dall'altro punto di vista credo però che, e come gli è stato contestato più volte da vari columnist, da vari opinionisti, sia da destra che da sinistra all'interno degli stessi Stati Uniti, che manchino di una reale strategia su quello che su quello da fare, su cosa bisogna fare in Iraq e in Siria contro questo cosiddetto Stato islamico. Nel senso che se diciamo Obama ha tirato su questa coalizione con una serie di paesi arabi, al tempo stesso gli viene rimproverato il fatto che all'interno di questi paesi arabi non vi siano comunque quei paesi che stanno combattendo direttamente sul campo le forze di ISIS, quindi stiamo parlando in questo caso dell'esercito arabo siriano, l'esercito del regime di Assad e delle forze iraniane. Al tempo stesso anche questo discorso di diciamo di armare i curdi è un discorso che lascia il tempo che trova, nel senso che mi sembra che i curdi, al di là di quello che stanno della loro eroica resistenza, al di là di quello che stanno facendo, credo che stiano venendo usati semplicemente come diciamo carne da macello per gli interessi geopolitici di determinate potenze. È molto difficile pensare che i curdi ottengano qualcosa quando il primo alleato NATO nella regione, la Turchia, non vede di buon occhio la nascita di uno Stato curdo, ma anche quando ad esempio l'Iran allo stesso tempo non vede di buon occhio la nascita di uno Stato curdo. Posso dire che appunto a mio modo di vedere gli Stati Uniti manchino appunto di una reale strategia che coinvolga diciamo quelle che sono le forze, sia le forze che ho già detto combattono sul campo, questo esercito islamico, questo Stato islamico, sia al tempo stesso si siano alienati la maggioranza della comunità sunnita all'interno dell'Iraq, perché non dimentichiamoci che se questa gente dello Stato islamico è riuscita a conquistare una parte delle regioni dell'Anbar, le regioni a ovest dell'Iraq e una parte del nord dell'Iraq, questo è dovuto anche al fatto che il governo al-Maliki, un governo sostenuto dagli americani e dagli iraniani, si è alienato tutta la comunità sunnita e diciamo, ha ricevuto un consenso tale da poter invadere mezzo Iraq. Questo per dire che forse una strategia che gli Stati Uniti potrebbero rimettere in campo, ma è molto difficile appunto senza avere forze sul campo, è quella che si diede nel 2006 col generale Petraeus, quando le popolazioni appunto sunnite, stanche diciamo dell'estremismo jihadista di Al-Qaeda in Iraq, presero le armi convinti dagli americani attraverso un discorso sulla redistribuzione delle risorse e distribuzione della ricchezza e attraverso la convinzione che il governo al-Maliki sarebbe stato un governo di unità nazionale. Ecco, quindi questi credo siano i punti da toccare all'interno della discussione. forse l'ho già detto, ma credo che sia anche molto importante, ed è uscito veramente, veramente poco fuori dalle notizie, il discorso sul coinvolgimento, sul non coinvolgimento dell'Iran all'interno di questa coalizione, perché anche qui c'è un discorso di vari giochi di potere all'interno di quelli che sono i paesi arabi e islamici, dove abbiamo all'interno della coalizione paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar, che sono diretti finanziatori di questo Stato islamico, e non abbiamo invece l'Iran, che le forze di ISIS le sta combattendo sul campo e che diciamo sarebbe legittimato a entrare a far parte di questa coalizione, questo sempre a mio modo di vedere.
Lorenzo, da studio ti interrompo per farti rivolgerti due domande. La prima riguarda un aspetto che secondo me in un tuo articolo hai trattato molto bene, e qui sta diventando ormai quasi, come dire, una narrazione anche ufficiale, tra virgolette, che certi gruppi integralisti sono stati finanziati, organizzati anche da agenzie occidentali, in particolare americane, e quindi non è più un segreto. E tu molto chiaramente, anche con una ricostruzione anche storica, hai detto spieghi bene, e ti chiederei di farlo anche con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, come sono cambiati gli obiettivi nel finanziare l'integralismo, cioè come sono cambiati i nemici, prima in funzione antipanaraba, antisocialista, oggi contro gli sciiti, no? Che tu dici questa resistenza di Islam non normalizzato, a differenza di quella sunnita, diciamo, tra virgolette, mainstream, e quindi questo aspetto qui. Dall'altro, in questa, ma questo riguarda più l'informazione alternativa, questo ragionamento sugli estremisti foraggiati, finanziati, organizzati, finisce con il fare il paio con un altro ragionamento, invece secondo me completamente sbagliato, che è quello di far partire tutto da delle primavere arabe fatte esplodere a orologeria, fatte esplodere ad hoc dalle stesse agenzie occidentali che hanno finanziato questi gruppi di estremisti. Per cui ti chiederei, uno, di appunto riprendere un po' quello che dici nel tuo articolo rispetto a questo, e due, di dire un po' invece qual è il dibattito nel mondo arabo, libanese, che conosci meglio, rispetto alle primavere arabe.
Sì, guarda, per quanto riguarda il primo punto, quindi il discorso su quello che è il finanziamento e l'uso politico di questo islamismo, di questo islam politico, è una storia che retrodatata, diciamo, alla fine degli anni 70, quando l'amministrazione americana guidata da Jimmy Carter, un democratico, ha iniziato all'interno di un più ampio confronto con quella che era l'Unione Sovietica a finanziare i mujahideen afghani per appunto contrastare l'invasione sovietica dell'Afghanistan. È un discorso che appunto banda al complottismo, a tutte quelle persone che vedono Al-Qaeda come una diretta emanazione della CIA. Ecco, io non sono una di quelle persone, io sostengo solamente che all'interno di calcoli di potenza e di diciamo competizione per l'egemonia globale, gli Stati Uniti abbiano fatto, diciamo, di necessità virtù, se così si può dire, e abbiano finanziato queste forze che andavano a diciamo a convergere su determinati obiettivi comuni con loro, quindi combattere l'Unione Sovietica, visto che gli americani non potevano farlo direttamente, finanziamo questa specie di soldati di ventura, questi combattenti. E come hai fatto notare giustamente tu, anche e soprattutto l'uso dell'Islam politico durante gli anni 70 e all'inizio degli anni 80 come contrappeso al nazionalismo panarabo, quindi di Nasser, e a quell'idea di unità araba che l'islamico aveva ben poco, ma che si basava su parole d'ordine, appunto, come socialismo e tutte queste cose qua. Quindi questo uso islamista, questo uso dell'Islam politico da parte americana. Questa non è, appunto, come ho già detto, una cosa nuova, ed è una cosa che si è data anche e soprattutto attraverso quella che è, diciamo, quella relazione speciale che esiste tra Arabia Saudita e Stati Uniti d'America. Quindi questo asse, diciamo, che molte persone fanno fatica a concepire, tra uno Stato che si definisce liberale e democratico e uno Stato invece guidato da una monarchia regnante, diciamo, oscurantista e portatrice di un'ideologia che con l'Islam ha veramente ben poco a che fare, perché è un retaggio beduino e tradizionalista, che si sono unite per appunto contrastare primariamente il nazionalismo arabo e in seguito appunto l'Unione Sovietica e il comunismo ateo, tutti questi nemici che avevano in comune. Per quanto riguarda invece un discorso sulle primavere arabe come imposizione dall'esterno, come dicevi tu, come qualcosa di appunto di preparato ad hoc da parte di potenze e poteri esterni, non credo, nel senso che, cioè, lo nego nella totale maniera, nel senso che oggi come oggi, al di là di tutte le narrazioni mainstream che ci presentano appunto l'Islam sì come il fatto, diciamo, per dirla alla sociologica maniera, come il fatto sociale totale attraverso cui analizzare, il prisma attraverso cui analizzare quello che succede in Medio Oriente, credo che invece la questione principale sia la questione sempre sociale ed economica, quindi tutto un discorso sull'anomalia del Medio Oriente, tutto un discorso sulla popolazione giovanile del Medio Oriente che è scesa in piazza, sulle popolazioni del Medio Oriente che sono scese in piazza e hanno chiesto, diciamo, diritti, hanno chiesto libertà, hanno chiesto democrazia, che niente avevano a che vedere con l'Islam, erano proprio domande slegate dal contesto religioso. Ecco, e quindi credo che quello che invece si sta dando oggi con gli inverni islamici, così vengono chiamate appunto le reazioni dei governi o degli apparati di potere dei vecchi regimi verso queste primavere arabe, sia solamente, diciamo, una risposta appunto di una risposta appunto degli apparati dei vecchi regimi per non rispondere a loro volta a quelle che appunto sono le domande fondamentali di queste primavere arabe, perché questo a mio modo di vedere è anche appunto il radicamento di questo ISIS, che può significare appunto una risposta a quella che è stata la primavera araba, quindi un discorso contro l'uso dell'Islam politico, contro diciamo l'appartenenza di classe, l'uso dell'Islam politico contro quella che è stata la primavera araba, contro quello che è stato il rialzare la testa da parte delle popolazioni arabe, contro le contronarrazioni delle primavere arabe.
Rispetto a sempre questo argomento, secondo te, e a partire, perché mi riferisco sempre a questo articolo che è uscito recentemente su InfoOut, a un certo punto sottolinei il ruolo della Turchia, che mi sembra fondamentale, ma è proprio a partire dalle primavere arabe che la Turchia cambia di campo?
Nel senso, io credo che per quanto riguarda la Turchia e per quanto riguarda Erdogan, ci siano stati...
Scusami, casi... Lorenzo, ti interrompo. Per gli ascoltatori e le ascoltatrici, ovviamente alle volte diamo dei sottointesi. Cambia di campo, stiamo a indicare che la Turchia oggi, dopo anni e anni, una storica collaborazione, amicizia, come può essere tra gli stati, con la Siria, a un certo punto si schiera risolutamente in funzione antisiriana.
Sì, nel senso, stavo dicendo... credo che Erdogan e il suo primo ministro attuale Davutoglu, che fino a poco tempo fa, fino a che Erdogan non diventasse presidente della Repubblica, era ministro degli esteri, mi sembra, abbiano fatto un uso veramente spregiudicato della diplomazia, nel senso che sono passati da quella che hanno definito una politica zero problemi con i vicini a invece una politica che diciamo ha alienato molte delle collaborazioni con stati vicini, quindi in primis con la Siria, ma anche diciamo ci sono stati screzi con l'Arabia Saudita per quanto riguarda invece sostenere o no i fratelli musulmani all'interno dell'Egitto, e anche con altri paesi come l'Iran, con cui hanno diciamo cooperazioni economiche molto forti. Posso dire che diciamo è l'unica nazione, la Turchia, che è riuscita a sfidare in qualche modo e che continua a sfidare in qualche modo quello che è il predominio, l'egemonia sunnita dell'Arabia Saudita, che garante dello status quo si presenta come diciamo quella potenza di un Islam ragionevole sunnita che combatte, che sostiene tutte le politiche americane nella regione e che combatte il terrorismo. Ecco, sulla questione tra lo scontro tra Arabia Saudita e Turchia si è manifestato tutto in Egitto, quindi col sostegno da parte della Turchia dei fratelli musulmani. Adesso la Turchia si è detta disposta, dopo diciamo la condanna a morte di molti dei fratelli musulmani, ad ospitare i capi di questi ultimi, mentre l'Arabia Saudita ha finanziato nell'ottica della lotta al terrorismo, a loro dire, ha finanziato la giunta di Al-Sisi in Egitto. Per quanto riguarda Assad e il voltare le spalle alla Siria, credo che la Turchia stia facendo e abbia fatto il lavoro sporco che la NATO, che gli Stati Uniti gli hanno assegnato, quindi quello di smettere questa alleanza con Assad, che aveva portato diciamo a risultati economici comunque di valenza regionale sia per la Siria sia per la Turchia, e ha iniziato appunto a finanziare questi movimenti, questi sommovimenti all'interno della Siria. Quindi oggi ci troviamo a dover discutere, vediamo negli articoli l'atteggiamento ambiguo della Turchia, che se da un lato appunto paese NATO dovrebbe entrare in questa coalizione per combattere ISIS, in realtà si sta comportando appunto in modo molto ambiguo, poiché appunto c'è tutto un discorso sulla frontiera molto, molto porosa, un uso della frontiera da parte dei jihadisti dell'ISIS e da parte di altre formazioni jihadiste, che Erdogan non ha mai chiarito, che comunque nel quale sembra chiudere un occhio. Ecco, questo è quanto.